Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Benvenuti da Eliana Astorri al consueto appuntamento settimanale con la salute e i medici del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Eliana Astorri al microfono e Roberto Fortunato in regia in questo spazio che il venerdì dedichiamo alla medicina. Se volete parlare con la redazione di 105 telefonate al numero verde 800 208 802. Oppure inviate un SMS al 335 12 43 317. E come sempre vi ricordo che tutte le puntate di Effetti Collaterali si trovano sui siti radiovaticana.va/105 e unicattolica.it. Parliamo di malattie infiammatorie intestinali perché ne sono colpiti 200.000 italiani e il 30-40% di essi sono affetti dal morbo di Crohn. Di questo si è parlato in un recente workshop di economia e farmaci svoltosi presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Ne parliamo con il promotore del convegno, professor Antonio Gasbarrini, ordinario di gastroenterologia della Cattolica. Professor Gasbarrini, benvenuto.
Buongiorno a tutti, grazie Eliana.
Professore, per capire di cosa stiamo parlando, ci spiega quali sono le malattie infiammatorie intestinali?
Le più comuni, quelle di cui spesso si fa più riferimento, sono il morbo di Crohn e la colite ulcerosa, che sono due malattie, come dice il nome, infiammatorie, croniche, perché durano nel tempo, possono durare anche tutta la vita, e hanno due caratteristiche fondamentalmente che le distinguono. La colite ulcerosa è una malattia che colpisce solo il colon, è una forma infiammatoria che può dare sanguinamento, disturbi nell'andare di corpo e nelle forme più gravi anche una gravissima infiammazione che può portare anche alla necessità di togliere il colon completamente. Il morbo di Crohn è una malattia un po' più subdola che può colpire tutto il tratto digestivo, dalla bocca fino alla parte terminale, e può dare, a differenza della colite ulcerosa, delle ulcere, delle fissurazioni, e può anche addirittura uscire dall'intestino collegandosi con altri organi, ad esempio può interessare la vescica, i reni, la cute, quindi una malattia molto più subdola e più pericolosa.
Che cosa scatena queste malattie?
Guardi, non c'è dubbio che c'è un incrocio, sono cosiddette malattie multifattoriali, cioè su una base di predisposizione genetica avviene un danno della barriera intestinale, i batteri che vivono nel nostro intestino, il cosiddetto microbiota, fungono da antigeni, vengono riconosciuti dal sistema immunologico e vengono attaccati. Questo porta a una forma di disregolazione di questo difficilissimo meccanismo di controllo e rapporto tra batteri, sistema immune, cibo, barriera epiteliale, e porta a delle ulcerazioni, a dei danni, e molto difficilmente poi l'organismo riesce a tornare nello stadio precedente. Quindi è una malattia determinata in qualche modo dall'ambiente, da agenti esterni su base genetica.
Anche l'alimentazione?
Non c'è dubbio. L'alimentazione, lo stress, le condizioni psicologiche, la predisposizione, sono tanti fattori, ma non c'è dubbio che in una persona predisposta succede qualcosa, e il qualcosa può essere la cosa più strana, ma non c'è dubbio che il qualcosa spesso avviene in una persona stressata, cioè che in quel momento ha una forma di iperattivazione del sistema immune e poi purtroppo la malattia si automantiene nel tempo.
Quali sono i sintomi? Che sintomi danno queste malattie?
Danno i sintomi più vari. Esistono forme leggere dove veramente i sintomi sono sfumati, possono essere un po' di dolori addominali, un po' di disturbi dell'andare di corpo, un po' di febbricola. Ha delle forme molto molto gravi in cui c'è tantissime, ad esempio, scariche di diarrea, sangue nelle feci, ma ci può essere febbre alta, occlusioni intestinali. Cioè, sono malattie veramente che hanno uno spettro di sintomi che vanno dal pochissimo al gravissimo.
Quale fascia di età è colpita maggiormente?
Purtroppo è spesso colpita la fascia, quella dove il sistema immunologico è più attivo e più reattivo. Infatti sono spesso malattie che vengono nell'adolescenza, hanno un loro picco verso i 30-40 anni di età, però possono colpire in alcune forme anche i pazienti anziani. Purtroppo diciamo che il problema maggiore è che colpiscono più prevalentemente la fascia ad alta produttività, diciamo la fascia che va dai 20 ai 40 anni.
E cosa deve fare chi si rende conto di avere questi disturbi?
Innanzitutto la cosa fondamentale è fare la diagnosi precocemente, cioè non sottovalutare questi disturbi anche sfumati, fare una diagnosi. Calcolate che la diagnosi può essere fatta inizialmente con metodiche abbastanza semplici, basta un esame del sangue generale che escluda altre malattie, un'ecografia dell'addome, a volte è assolutamente necessario un esame endoscopico che può essere spesso la colonscopia, ma nel caso di morbo di Crohn anche una gastroscopia, per andare a vedere dove sono le lesioni e fare delle biopsie. Come sempre queste sono malattie in cui bisogna essere certissimi della diagnosi, cioè evitare di scambiarle per altre malattie, anche perché essendo poi malattie croniche che hanno bisogno di esami di controllo, hanno bisogno di terapie che durano una vita, non possiamo permetterci di fare un errore diagnostico.
Quali sono oggi le terapie? Durante il convegno della Cattolica si è parlato proprio di questo?
Sì, diciamo che noi per tanti anni abbiamo avuto fondamentalmente i cosiddetti immunodepressori, cioè dei farmaci che abbassano l'attività immunologica, il capostipite che tutti conosciamo è il cortisone. Però questi sono farmaci un po' specifici, spesso con tanti effetti collaterali che non si possono fare nel tempo, peraltro spesso poco efficaci in queste malattie. Negli ultimi anni si stanno studiando, ma poi in tutta la medicina, i cosiddetti farmaci biologici, cioè farmaci che hanno un bersaglio molecolare molto specifico e sono in grado di bloccare le malattie in maniera molto efficace, ma soprattutto senza dare grandi effetti collaterali. Per queste malattie, morbo di Crohn e colite ulcerosa, esistono proprio tutta una serie di farmaci biologici. Il motivo del convegno qual è stato? In un momento come questo, un po' difficile anche economicamente per il nostro paese, è chiaro che avere nuovi farmaci è un grandissimo avanzamento, però purtroppo questi farmaci spesso hanno costi molto elevati. Quello che noi abbiamo voluto vedere è se si poteva individuare esattamente quali erano le persone che hanno bisogno di questi farmaci ad alto costo, primo per dare i farmaci giusti alle persone che veramente ne necessitano e poi soprattutto per evitare di dare farmaci molto potenti e anche molto costosi a persone che invece potrebbero essere curate con altre forme di terapia a più basso costo.
E chirurgicamente si interviene?
Assolutamente sì, purtroppo diciamo che in qualche modo e sia colite ulcerosa che morbo di Crohn possono andare incontro all'intervento chirurgico, che però in genere è diciamo l'ultima ratio quando le terapie non funzionano più. Perché questo? Calcolate che il morbo di Crohn, anche se io tolgo il pezzo malato, è una malattia che purtroppo può ricolpire l'intestino, quindi il punto è chirurgia quando è necessaria, cioè quando le terapie non funzionano più, ma se possibile evitare la chirurgia perché c'è un altissimo rischio di recidiva, cioè che la malattia ritorni dopo che io l'ho tolta. Quindi è chiaro che se pensate che queste sono malattie che colpiscono spesso persone giovani, è molto pericoloso inseguire le malattie con interventi chirurgici protratti nel tempo.
Professor Gasbarrini, grazie per essere stato con noi, per tutte le informazioni che ci ha dato. Buon lavoro.
Grazie a tutti.
Era il professor Antonio Gasbarrini, ordinario di gastroenterologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. E cambiamo argomento. È stato condotto uno studio a livello internazionale a cui hanno partecipato anche ricercatori della Cattolica su una proteina che sarebbe responsabile dell'insorgenza del diabete. Ne parliamo con il professor Andrea Giaccari, associato di endocrinologia e responsabile dell'ambulatorio per il colesterolo al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Professor Giaccari, benvenuto.
Buongiorno, grazie a tutti voi.
Professore, ci può parlare della scoperta che riguarda questa proteina?
Sì, guardi, in realtà è una lunga storia. Tutto è iniziato più o meno nel 1990. Un professore di medicina interna dell'ospedale di Brunico, il professor, spero di pronunciarlo bene, Oberholzer, ha iniziato uno studio prospettico dove sostanzialmente una grossa popolazione appunto della città di Brunico è stata studiata sui parametri che potessero poi eventualmente determinare l'insorgenza di diabete. Ecco, lei immagina che dal 1990 a oggi effettivamente molte persone abbiano sviluppato diabete, rischio cardiovascolare o effettivamente malattie cardiovascolari. Così facendo ha identificato che una presenza di concentrazioni elevate di questa proteina fosse in grado di predire l'insorgenza del diabete anche a distanza di 10 o più anni. Da questa brillante osservazione fatta appunto a Brunico è partita tutta una serie di ricerche. Il professore è poi in collegamento con Innsbruck, che a sua volta è in collegamento con l'Università di Norimberga, ha coinvolto anche Cambridge, Harvard, eccetera, cercando sostanzialmente di trovare quale fosse il meccanismo che legasse il rialzo di questa proteina con l'insorgenza di diabete. Ed è partita tutta una serie di studi su questa proteina, che ha coinvolto anche noi qui al Policlinico Gemelli, che ha effettivamente dimostrato che aumentando o riducendo i livelli di questa proteina si era in grado di aumentare o di ridurre, se non addirittura prevenire, la comparsa del diabete.
Quindi gli studi sugli animali hanno dato risultati positivi?
Assolutamente sì, che quando sostanzialmente si scopre un fattore di rischio, ovvero una persona che ha, immaginiamo la pelle chiara, maggiore probabilità di scottarsi al sole, bisogna poi dimostrarne l'effettivo meccanismo, bisogna poi dimostrare per quale motivo la persona che ha una pelle chiara ha maggiore probabilità di scottarsi al sole. E sostanzialmente dalla brillante osservazione appunto fatta a Brunico si è poi passati attraverso questi meccanismi, questi studi fatti sugli animali, alla dimostrazione del motivo per il quale il rialzo di questa proteina determinasse l'insorgenza del diabete, in particolare di un'alterazione del fegato tipica della presenza di diabete, che poi è la causa della glicemia alta al mattino.
Professore, la proteina è già attaccata ad alcuni farmaci per le malattie reumatiche, quindi possono essere somministrati anche per combattere il diabete? Attualmente?
Direi di no. Innanzitutto stiamo parlando di prevenzione. In realtà sono farmaci che appunto hanno tutto un altro fine e hanno comunque in qualche modo dei loro effetti collaterali, e sostanzialmente l'insorgenza di possibili, per quanto minimi, effetti collaterali ne controindicano l'uso per la prevenzione del diabete. Appunto qui stiamo parlando di prevenzione del diabete. Nella realtà la scoperta di questo meccanismo permette, e sono certo che succederà, lo studio di nuove molecole che agiscano esattamente su questo meccanismo, prevenendo questo quadro di infiammazione, perché poi di fatto questa molecola è una molecola di infiammazione che poi causa queste alterazioni epatiche che a loro volta portano al diabete. È probabile che l'uso di questi farmaci, anzi sono certo che sarà a breve dimostrato che l'uso di questi farmaci hanno già un effetto sulla glicemia, ma il loro utilizzo per questo fine direi che non è consigliabile in questo momento.
Grazie al professor Andrea Giaccari, associato di endocrinologia e responsabile dell'ambulatorio per il colesterolo al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Professore, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie a tutti.
Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.